Una combriccola che non mi piace, Milan e gli altri.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Ma questa combriccola è quella che a quest'ora, purtroppo dalle 9 alle 11 c'è su Radio 24, ma oggi c'è una novità incredibile, ragazzi, una novità bellissima. Io vedo Leonardo Manera e lui vede me e noi vediamo Leonardo, che però non è qui in studio.
Sono a casa mia, mi hanno fornito di questo link sul quale ho cliccato per potermi collegare anche in video, e quindi purtroppo sì, sono visibile da casa mia su Facebook.
Ma
è una grossa intrusione nella mia privacy questa, che io faccio controvoglia e malvolentieri.
Quanti sono questi, Leonardo? Quanti sono?
Due.
Questi?
Sì, 4, ma è una cosa che io non faccio volentieri, perché è una intromissione pesante nella mia vita privata, solo che sono stato obbligato lì dalla voce, dai vertici di Radio 24, e quindi mi devo adeguare, ma io non lo trovo corretto. Comunque fate voi, siete voi i capi, no? Che decidete. Quindi.
E tu ti adegui, che bello. Signore e signori, è venerdì!
È venerdì!
Questa è una figlia di Fusconi di qualche anno fa. È venerdì e siamo in diretta video, ormai lo sapete, streaming, e adesso Leonardo da casa. Potete seguirci sui canali Facebook di
Uno. Volentieri.
Quindi stai attento. Un giorno potrai anche farci vedere, non so, a qualche angolo della tua casa con estrema. No, ma molto.
No, sono già abbastanza infastidito da dover mostrare questa parte della mia intimità.
Vabbè, ma vediamo te. Vediamo te e una tenda, ecco, non è che vediamo
la tenda. Molto. Sì, ho tirato la tenda apposta, guarda, dietro ho nascosto delle cose.
È venerdì, signore e signori, siamo con Anna Riva in regia qui.
Questa è una buona notizia.
Oh, finalmente. Siamo con
Lorenzo. Donna angelicata.
Sì,
io pensavo essere angelicata, ma sì.
Lascia stare.
Lorenzo, voglio ricordare Nespoli. Che questa sera sono al Teatro Jolly di Castel San Pietro Terme, e domani sono alla Notte Bianca di Azzano San Paolo, ultima serata all'aperto, quindi se stasera siete a Castel San Pietro, Azzano San Paolo, magari ci vediamo lì al Teatro Jolly.
Ma sono distanti queste due località?
Castel San Pietro è sotto, dopo Bologna.
Sì.
Azzano San Paolo è qui Bergamo.
Potresti uniformare però la tournée in modo da fare.
Ma non sono, stanotte torno a casa,
sì,
non mi fermo a dormire a Castel San Pietro, torno dal Teatro Jolly.
Però sai, le tournée che uno si sposta di 50 km alla volta, non è... vabbè, non approfondiamo.
Vuoi venire a trovarmi al Teatro Jolly di Castel San Pietro?
Questa
non
sera?
Vuoi venire al Jolly?
A che ora?
Sì. Alle 21.
Alle 21, molto bene. E domani è ad Azzano la Notte Bianca, quindi tutta la notte.
Non si sa, perché la Notte Bianca non si sa mai. Sono quelle serate che sono terribili, perché non sai quando finisci.
Esatto. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Insieme ad Anna Riva c'è Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi. Lo sapete, la nostra redazione. Ah, tra l'altro oggi Elisabetta Fusconi interverrà, interverrà in video. E chi lo sa, e chi lo sa. Intanto possiamo partire.
Ci comincia Milan, dai, carico!
Mi carico così, esplodo. Leonardo, cosa c'hai? Un po' cenere. Ah! Finalmente il rumorista fa vedere! Ecco! Din, 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 din.
No!
gente arriva, che belle cuffie che ha Manera. E poi puoi farci rivedere le monete, il disturbatore monete, come fai, per chi volesse vedere?
Sì, devo dire, comprate da me a Lucky Music, eh?
Ah, ecco.
Le ho acquistate io personalmente a Lucky Music.
Ma sono monete? Cosa vuol dire le hai comprate?
No, le cuffie.
Ah, pensavo cuffie. Stampano soldi falsi, no? Allora, il caricacomputer. Però questo non si riesce a vedere. Poi ce lo fai vedere il caricacomputer?
No, non ve lo faccio vedere. Vabbè.
Senti, dai, è venerdì. Iniziamo con il tuo monologo. Iniziamo la settimana. Cosa vuoi? Una base allegra? Vedo già il panico sul volto di Anna Riva. Vuoi la base allegra? Vuoi la base,
sì, base allegra? Base allegra, solita.
Base allegra, ce l'aiuta. Vai!
Leggevo ieri che il cosiddetto referendum sulla cittadinanza ha raggiunto le 500.000 firme, quindi probabilmente, salvo giudizio diverso della Corte Costituzionale, si farà. La legge che si intende abrogare prevede che per uno straniero si possa chiedere la residenza in Italia solo dopo 10 anni di residenza legale. Una volta abrogata questa norma, da quanto capito da parte dei promotori, ci sarebbe l'intenzione di proporre che la cittadinanza italiana possa essere richiesta nella metà dei tempi, invece di 10, 5 anni. Immagino che su questo tema ci sarà battaglia, grandi dibattiti televisivi, probabilmente ci sarà anche qualcuno che la residenza agli extracomunitari non vorrà o non vorrebbe darla mai. Io sono rimasto sempre colpito da una cosa. Quando mi è capitato, non spesso magari, ma qualche volta sì, di andare all'estero in altri paesi europei, ho sempre notato con una certa sorpresa che mediamente le persone di pelle nera o comunque non bianca, quelle che vedevo per strada, era di numero molto superiore rispetto a quelle che vedo qui in Italia. Sento già il vento freddo delle critiche e delle obiezioni che stanno per arrivare, capto già i messaggi pieni di insulti che stanno per giungere al centralino e di quelle frasi particolarmente originali che siamo abituati ad ascoltare, tipo se ti vanno bene prendile a casa tua. Allora mi correggo e cerco di essere più preciso. Anche in Italia, a Milano per esempio, ci sono molte persone di colore che circolano, ma l'impressione è che siano tutte persone in difficili condizioni economiche o comunque in precarie condizioni sociali, anche malviventi magari, e probabilmente in rapporto ai cittadini italiani anche in percentuale più alta. Ma poi molti altri che vivono, diciamo, alla giornata, siamo abituati a vederli così. Intorno alle stazioni ci sono tantissime persone di colore, poi se ne vedono molte dove ci sono i rider che si radunano, ma si vedono pochi neri, per esempio in giacca e cravatta. Se ne vedono pochi che svolgono la maggior parte dei lavori che facciamo noi italiani, diciamo di pelle bianca. La differenza rispetto ad altri paesi d'Europa che mi è capitato di visitare, secondo me, è proprio questa. Magari, non so, può darsi che il numero degli extracomunitari sia anche simile come numero in sé, ma il ruolo sociale che gli extracomunitari occupano in quei paesi mi è sembrato del tutto diverso rispetto al nostro. Insomma, in quegli stati trovi extracomunitari non solo nei ruoli più, diciamo, marginali della società, ma anche nei lavori più gratificanti anche dal punto di vista economico, quei lavori dove si guadagna di più. Ad esempio, quanti medici di colore vi è capitato di incontrare nella vostra vita qui in Italia? Io in 57 anni solo uno, se ci penso bene forse due. Eppure se esco da casa e faccio quattro passi, incontro parecchi rider neri, quasi tutti devo dire. E da cosa dipende tutto questo? Da leggi sbagliate forse che non aiutano ad accogliere anche una immigrazione di tipo diverso rispetto a quella alla quale siamo abituati? O forse da un ascensore sociale che è già bloccato per gli italiani e che quindi diventa praticamente impossibile per gli extracomunitari? Non so. Ma l'impressione che ci sia qualcosa che non va, di anomalo, qui da noi è forte. Basta andare per esempio in Svizzera per notare che la situazione è completamente diversa, o almeno così mi pare camminando per strada, e comunque questa nostra situazione non aiuta a una vera integrazione. Certo, poi io in Svizzera non ci vivrei, ci sono troppi casinò e troppa prostituzione legalizzata, in un attimo finirei tutti i soldi che ho guadagnato faticosamente in tanti anni di lavoro e dovrei ricominciare da zero. Sono troppo vecchio e non posso più lavorare a lungo, anzi casomai avrei bisogno di una badante non italiana, certo, perché di quelle non se ne trova neanche una, solo straniere.
Bravo Manera, però non parlare della Svizzera così, che poi dopo la nostra Elisabetta Fusconi si arrasa.
No, l'ho citata positivamente, casino e prostituzione, ecco. Io finirei tutti i soldi lì in un attimo.
Va bene, va bene. Allora, le 9:19 minuti, siamo qui a parlare invece dell'attualità internazionale, come ci accade in questi giorni. D'altronde, se aprite un giornale, sfogliate un giornale o accendete la TV, guardate sui social, è tutto incentrato sugli scenari di guerra. Oggi io, come sapete, stimo e leggo sempre con attenzione Domenico Quirico, inviato della Stampa, e oggi pone una domanda dalle colonne della Stampa di questo tipo: ma la diplomazia? Spesso, Leonardo, ce ne discutiamo anche noi qui. La diplomazia che fine ha fatto? Cioè, dove è finita? Ormai si sente solo parlare di possibile guerra atomica, carneficine, attacchiamo, invaderemo. Ma la diplomazia che fine ha fatto? Ecco, chiediamolo allo stesso Domenico Quirico, che saluto, ben ritrovato Quirico, eccoci qui.
Buongiorno a voi.
Ma esiste la diplomazia?
Sono spariti diplomatici, sì. Sono spariti, sono una categoria un tempo molto omaggiata, molto, molto richiesta, molto necessaria, perché insomma quando succedevano disastri grandi e piccoli erano diplomatici che dovevano mettere insieme i cocci se ci riuscivano, qualche volta sì, qualche volta no, però avevano, diciamo, un mestiere che era sostanzialmente quello. Oggi credo che abbiano funzioni totalmente gregarie, sono stati in qualche caso sostituiti anche da personaggi di più incerta definizione, come i capi dei servizi di sicurezza che trattano per esempio la questione di una possibile o impossibile tregua a Gaza. E questa fine della diplomazia come possibilità di lenire le fratture delle guerre grandi e piccole è un segno tremendo dei tempi che viviamo, in cui mai la guerra è diventata lo scenario, diciamo, principale o unico in qualche caso.
Sì, quasi inevitabile. Io tutti i giorni leggo e mi metto nei panni di Anthony Blinken, segretario di Stato americano. Tutte le volte c'è questa frase Blinken che mi dà l'idea di uno che ci prova, non so, chiama Netanyahu, prova a sentire, no? E poi c'è sempre questa frase sui giornali, ma Blinken sfiduciato, mi dà l'idea, ecco, la classica idea di un uomo che rappresenta.
Se vogliamo possiamo fare un paragone tra un predecessore di Blinken, che era il discusso e discutibile Henry Kissinger, personaggio con molte sfaccettature su cui forse si può fare riflessioni non sempre, diciamo, positive. Ma Kissinger era in continuo movimento, quando, non so, Cipro, la guerra di Cipro, eccetera, andava e veniva, le famose navette di Kissinger. Poi alla fine tirava sempre fuori qualcosa, un po' perché gli americani erano molto più attenti di quanto sono adesso, un po' forse perché lui era più bravo di Blinken. Blinken ha percorso decine di migliaia di chilometri da dopo il 7 ottobre per cercare di porre qualche una parola, non dico fine perché, ripeto, impossibile, ma una tregua in Medio Oriente. Non ha ottenuto assolutamente nulla. C'è chi sostiene, secondo me con qualche ragione, che era tutta un'enorme finzione, cioè che gli americani in realtà vogliono lasciare che Netanyahu porti a termine il suo lavoro di rappresaglia e di eliminazione di Hamas, e fanno finta di arrabbiarsi, di essere di molto negativi, giudizi negativi. No, insomma, il risultato è che questo signore fa la diplomazia del nulla.
Ma forse, forse davvero, davvero sono cambiati i tempi, perché leggo proprio dal commento della Stampa, cioè è un po' la rappresentazione a livello di geopolitica della società odierna, no? Che bisogna vedere tutto o di qua o di là, bianco o nero, quindi o sopravviviamo noi o sopravvivono gli altri. Il risultato qual è? Che appunto
Sì, c'è stato uno scivolamento che io trovo estremamente pericoloso e negativo da numerosi conflitti, perché insomma scontri, guerra ci sono sempre state, per carità, che avevano delle motivazioni economiche, territoriali, geopolitiche, tutto quello che lei vuole, all'idea che sia in corso in molti luoghi uno scontro tra il bene e il male, scritti con le lettere iniziali maiuscole. Allora, in tutto questo, nello scontro tra il bene e il male, che è un ordine di idee totalmente diverso, la diplomazia poverina nulla può fare, perché tra il bene e il male o vince l'uno o vince l'altro, ma l'altro deve essere annientato. Allora, questo è un segno tremendo dei tempi, ed è una colpa gigantesca della politica, sia ovviamente delle autocrazie che tutto questo ci sbattano come se fosse la piscina di casa, ma anche delle democrazie che hanno accettato questa logica. E in questa l'unica possibilità è la guerra totale.
Leonardo, che...
No, dicevo, a me colpisce anche il ruolo degli altri paesi arabi, il Qatar, gli Emirati Arabi, che tutto sommato sembra lasciano andare avanti questa situazione senza cercare troppo di fermarla, forse per diminuire il peso dell'Iran.
Dunque,
cioè, per fare che Israele faccia il lavoro sporco,
un po' stroncatoria. Cioè, i regimi arabi, che non sono i paesi arabi ma sono le popolazioni dei paesi arabi, ai regimi arabi dei palestinesi non importa un fico secco,
che è un po' quello che appunto diceva Manera, cioè far una finta solidarietà, evidentemente,
ma
no?
È una finta solidarietà che si ferma alla chiacchiera. Hanno usato i palestinesi, i regimi arabi, da Nasser in avanti, per gli affari loro, quando c'era qualche problema interno dicevano: oh, dobbiamo difendere i palestinesi, lottare contro l'entità sionista, ma gli serviva per distrarre l'attenzione. I palestinesi sono dei rompiscatole ai regimi arabi, tipo Mubarak, al-Sisi, il re di Giordania, veramente dei seccatori che lascerebbero volentieri finire nel nulla della storia, o che si accontentino del loro quadratino di sabbia e non rompano più le scatole. Però sono obbligati a fare un po' di scena, perché ovviamente, ma la scena si ferma lì a chiacchiere, a dichiarazioni roboanti, e poi non succede nulla. Sono assolutamente indifferenti alla sorte dei palestinesi. Il Libano è un'altra cosa. Allora, sul Libano probabilmente c'è il rischio che, diciamo, se Israele intende continuare, diciamo, la sua offensiva jusqu'au bout, come dicono i francesi, fino all'ultimo, cioè invadere, ripetere il 2006, eccetera, eccetera, beh, probabilmente qui il problema diventa un po' diverso. Ma per Gaza i regimi arabi non hanno alcun interesse. Regimi, parlo delle popolazioni arabe, è un'altra cosa.
No, chiaro.
Ma gli egiziani sono una cosa diversa dal Sisi, anche se prende il 99% delle elezioni.
Sì, sì. Questo forse vale ormai per tutti, forse anche gli israeliani sono diversi dalla rappresentazione dell'attuale governo, che è stato eletto, per carità. Però ricordiamo, io sono andato a vedere, no, perché bisogna sempre dirlo, hanno votato alle ultime elezioni il 67% degli aventi diritti al voto in Israele. Gli israeliani sono circa 9 milioni, togliete i bambini, sì, togliete appunto il 67%, quindi insomma alla fine magari sono... ti hanno votato poco più della metà delle persone aventi diritto al voto, non è che rappresenti tutto il paese, ecco. Giusto, questo vale per
questo,
tutti.
Questo è un discorso che vale per molte democrazie,
sì, certo,
per la guerra americana,
anche in Italia,
49%, anche in Italia ormai vota pochissimo, ma non lo so, cioè, se mette dei giudizi su Israele, che non sono, diciamo, un conoscitore approfondito della politica israeliana, che è molto complicata e forse più intricata addirittura di quella italiana. Io credo che, diciamo, i giudizi all'interno di Israele su Netanyahu sono estremamente severi per quanto riguarda molte cose che Netanyahu ha fatto, riforme della giustizia, anche la sua identità, come dire, giudiziaria, che è molto, diciamo, controversa, eccetera, eccetera. Posta lì da decenni, sì, Netanyahu
è più longevo dei premi.
Un incidente di percorso nella politica israeliana. Sulla politica diciamo, della sicurezza nei confronti di ciò che gli sta intorno, Hamas, Cisgiordania, Hezbollah, l'Iran e via dicendo. Io credo che il consenso su quello che fa Netanyahu sia molto maggiore di quello che riceverebbe se ci fosse un'elezione, una scelta basata sulla sua identità di politica interna in Israele. Cioè, il margine di manovra per gli israeliani che vivono in un paese che è largo, non so, come la Lombardia, e sono circondate sicuramente da nemici piuttosto micidiali, il cui capo è sicuramente l'Iran, sono molto ridotti.
Noi ci fermiamo, ringraziamo Domenico Quirico, grazie per questa analisi e per quello che succede. Certo che Leonardo, ad aprire e vedere il giornale, sì, ormai c'è solo campo per la logica apocalittica, no? Per esempio si continua a dire speriamo che la minaccia di usare le armi nucleari sia solo una minaccia, però... voglio dire, non vorrei svegliarmi un giorno.
Ogni giorno aumenta sempre un po' di più questa possibilità, ci stiamo andando tutti allegramente incontro, come se fosse una cosa normale, inevitabile ormai. No?
Eh sì, non allegramente, ma noi al limite possiamo andare allegramente alla pubblicità, è l'unica cosa che possiamo fare. Va bene, dai, andiamo in pubblicità, poi parleremo di cose italiane, questa cosa del voto in condotta, che ieri Forchielli ha detto bene, bravo, bis. Tu, Leonardo, saresti stato... come eri in condotta? Eri un po' un Pierino la peste?
Il più bravo di tutti, guarda. 11 avevo in condotta.
Ma se facevi i giochi di prestigio per sottrarre del denaro ai...
Tranne quella volta che l'insegnante, la supplente di inglese, ha pianto a causa mia, per il resto sono stato...
Ottimo, cioè, capisci. Vabbè, andiamo un attimo in pubblicità, avremo con noi Paolo Crepè per parlare di questo voto in condotta e non solo, anche gli smartphone agli adolescenti e ai ragazzini. Tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan. Sun beat down, I hit the radio wall, I was driving, trees went by, me and Del were singing, little runaway, I was flying, yeah, running down a dream that never would come to me, working on a mystery, going wherever lead, running down a dream.
Buongiorno, buongiorno ragazzi, finalmente si potrà vedere il soffitto di maniera che perde acqua.
Ma che poi le vive come intrusioni alla privacy, non esageriamo.
Ma le infiltrazioni d'acqua, da dove sono finite?
Ecco. La gente poi prova un'empatia nei tuoi confronti, vuol sapere...
Sono in un'altra stanza, sono altrove.
Sono altrove. Allora, le 9:36 minuti, veniamo a parlare di cose italiane, le questioni che ci hanno colpito sui giornali, l'avete sentito, il voto in condotta soprattutto, che torna come voto che può decidere una bocciatura di un bambino, una bambina, un adolescente. Ne vogliamo parlare con uno psichiatra e anche scrittore che ormai è in giro, un grande protagonista del mondo del teatro ormai, nelle sue serate. L'ultimo libro per Mondadori è Mordere il cielo, dove sono finite le nostre emozioni? Senza punto di domanda, perché lui ci dà le risposte. Paolo Crepè, buongiorno.
Salute, ben ritrovato. Buongiorno, ecco. Come sta?
Bene, bene. Dove sono finite le nostre emozioni? Leonardo Manera lo sa, negli spritz che fotografiamo e mettiamo sui social. Ecco, lì sono...
Anche nei cappuccini a volte.
Che tristezza, no. perché ne, no, almeno sì, lo spritz.
Ho visto anche un cappuccino col cuoricino.
Perché c'è il cuore, perché c'è il cuore.
È romantico.
Certo, lì è il cuore. Noi siamo ormai siamo un po', come dire, aridi. Vediamo
sì,
il cuore.
Appunto, per questo che attraverso il cappuccino ci tiriamo su.
E invece un arido come Manera pensa allo spritz sui social.
No, perché è quello attraverso...
a occhio del nord-est, no?
Sì. Allora, no, Crepè ci deve aiutare a capire. Tanto questo voto in condotta, lei è uno un po' che dice dobbiamo tornare, non so se ai vecchi tempi, un po' al rigore dei vecchi tempi, quindi sarà favorevole a questo?
Io sono un po' strano, nel senso che se dei ragazzi legano il professore di matematica alla sedia, qualcosa deve succedere. Non so cosa pensino gli italiani medi, ma insomma, io non lo potevo fare, e neanche lei.
No, forse Manera.
Allora, o noi siamo nati e cresciuti in un mondo così di marziani, o i marziani sono questi. Sono questi. Guardi, la maggioranza degli italiani non vuole un voto di condotta, perché siccome non ha mai valutato i propri figli nella loro condotta, ci mancherebbe altro che ammettessero che a scuola ce ne fosse una. No?
Cioè, perché lo vedrebbero come un voto anche a loro.
Certo. Io non l'ho educato, sta a vedere che quello di matematica fa meglio di me. Giammai. E quindi aboliamo non solo il voto di condotta, ma noi andiamo oltre, perché siamo contemporanei e avanzati. E quindi aboliamo tutti i voti. Aboliamo le pagelle, cosa terribile, lei sa che c'è gente che si è morta per una pagella, e quindi è giusto che si tolgano tutte le pagelle. Poi siamo al 99,9% dei promossi alla maturità, e questo ha portato giù a luglio mandrie di genitori a congratularsi con i figli, organizzare una festa con tanto di DJ dentro i licei e mazzi di rose, come se fosse arrivata Maria Callas.
Sì, è vero, c'era questa moda che però io non la trovo, cioè se il ragazzo o la ragazza lo desidera o non lo vede come un'intrusione, cioè poi bisogna sempre anche valutare.
Ma scusi, se lei è stato promosso non perché è bravo, ma perché tutti sono stati promossi, perché la devo premiare? Scusi, no, è come se, non so,
ma non è un premio, non è un premio al ragazzo, è un premio che il genitore fa a se stesso, dice mi sono liberato di sta roba,
ce l'ho fatta.
Finalmente è una di meno,
Una di
Sì. Anche questo è molto educativo, fantastico, straordinario. Io sono, ma sa che cosa? Adesso ci sono delle altre cose che sono bellissime. Voi, allora, è iniziata a Berlino, quindi possiamo rilassarci, non siamo cretini solo noi italiani. A Berlino hanno obbligato i genitori a turno ad andare a scuola ad asciugare col phon i capelli dei loro figlioli, non sto parlando neonati, sto parlando di ragazzini che hanno fatto sport. Siccome hanno fatto sport, forse si sono sudati, allora mandri di uomini e donne vanno col phon, perché vuoi mai che a 12 anni vuoi usare il phon da solo? Ma stiamo scherzando.
Ma sa cos'è? Io l'ho visto, perché mio figlio gioca a pallone in una squadra, e quando era più piccolino, aveva 10-12 anni, lui si asciugava i capelli col phon, ma non solo lui, tutti quanti, ma lo fanno per 10 secondi, ovvio. Escono con i capelli tutti bagnati, tornano a casa e il giorno dopo hanno la febbre, e tu genitore devi tenerli a casa una settimana con l'influenza.
Caro Manè, le spiegherò una cosa.
Attenzione,
e
te lo fa senza fattura.
Senza fattura. Quando io ero al liceo, abitavo in un posto che si chiama Padova, che non è Tangeri, quindi c'era un clima un pochino più piovoso, eccetera. Io mi facevo la doccia, uscivo volutamente con i capelli bagnati e motorino per andare a scuola nella speranza
di ammalarsi,
di prendermi, chiaro, e non andare a scuola. Non ci sono mai riuscito. Mia madre, che era intelligente a differenza di quelle attuali, mia madre diceva: fai come ti pare, badati. Lei usava questa cosa, e badati, sei grandino, sei intelligente, vedi tu.
Io invece,
io non c'entro niente con te, ma questa è una cosa intelligente.
Professor Crepè, invece facevo così quando mia mamma, quando millantavo di essere un po' caldo, mia mamma mi dava il termometro, io mi avvicinavo appena mia mamma andava di là sul calorifero e mettevo il termometro, certo, sul calorifero, solo che schizzava tipo a 40 e mia mamma diceva: cosa è successo? Qui c'è qualcosa che...
sei un imbecille. Sì, il risultato è: sei un imbecille.
Però che ci provavo, giusto, però ci provavo.
No, ma, sì, cioè, ma lei faceva benissimo a provarsi, e sua madre faceva altrettanto bene a dire: sei un totale idiota. È così che si cresce, è la valutazione.
Ma perché siamo finiti in questo cul-de-sac? Cioè, non è che ci siamo svegliati da un giorno all'altro e siamo piombati in questa situazione.
E tra l'altro, un'altra cosa che io trovo eccessiva, se devo dirla tutta, è che appena il bambino, il ragazzino, dimostra magari, che so, un po' di aggressività, subito, invece che sgridarlo, lo si manda dallo psicologo. Che è anche un'altra, certo, cosa, secondo me, io lo trovo un po' eccessivo.
Nel frattempo, no? Il numero degli psicologi è quintuplicato, capisce? Quindi dobbiamo pur fargli fare qualcosa, questi psicologi. E l'ideona è: mettiamoli tutti dentro la scuola.
Sì.
Tanto lì più che tanto danno non fanno, e invece fanno un danno enorme, perché se uno non sa, e per fare lo psicologo dell'adolescenza, beh, ne so qualcosa, ci vogliono decenni di esperienza, non mesi.
Ecco, ma l'invito allora di mordere il cielo, perché io ricordo che poi era venuto anche qua a presentare anche il libro precedente, no? Prendetevi la luna,
siete molto gentili voi.
Quell'invito
o,
di...
O dissennati.
No. L'invito di, appunto, questi inviti belli, anche queste metafore, no? In un mondo che sembra delineato, non dico senza speranza, nei rapporti tra generazioni, come si morde il cielo allora? Come si torna a mordere il cielo?
Allora, mordere il cielo è un verso di John Giorno, grande poeta, amico di Andy Warhol. Era gente che non aveva un quattrino in tasca e si è inventata il mondo. Viveva nei sobborghi, non certo alla Quinta Strada di New York, eppure è arrivata a essere quelli che sono stati geni assoluti. Basquiat, questa gente qui, non robetta da quattro soldi, perché a forza di trattare i ragazzini come li stiamo trattando, girando pure lo zucchero dentro il caffè latte, che non si sa mai che gli dovesse venire il diabete, capisce? Se noi siamo a questo, noi pensiamo che i nostri figli siano dei deficienti, e il risultato è che sono deficienti.
O li rendiamo, forza, o li rendiamo.
Se io ti tratto da deficiente, alla fine ti convinci di esserlo, anche perché è comodissimo essere deficiente. Perché non devi essere interrogato, non devi fare nessun viaggio strano se non andare a Formentera a ubriacarti. Non devi fare niente nella vita, devi solo ereditare, aspetti che il nonno tiri le gambe, allora ricomincia la vita, perché erediti l'appartamentino e sei a posto. Questa è la vita che vogliamo per i nostri figli? Ma è una vergogna, è una vergogna totale. E che qualcuno non si arrabbi, o che lo debba fare solo io, e lo farò. Sono vecchio, rincoglionito, che ancora si incazza.
Ma
perché
no,
penso che incazzarsi sia un elemento di libertà.
Invece,
questi ragazzi non sono più liberi.
Invece, moltissimi ascoltatori fanno i complimenti, dico: finalmente. Uno che dice le cose che magari vorremmo dire tutto da genitori, ma non riusciamo a dire. Però Crepesti, ancora
perché
con
non riusciamo a dirle?
Non lo so, perché? Questa è la grande domanda. Questa è la grande domanda. Rimanga con noi, c'è il traffico. Dai, le rubiamo ancora qualche minuto perché è molto interessante. Molti chiedono anche dei social, i social network, gli smartphone. Tra un attimo le rubiamo ancora 5 minuti. Crepè, traffico.
nessuno. 100 Milan.
Secondo me tu sei uno di quelli che da ragazzino la mamma ti diceva: attenzione a non premere aria al pancino, non fare il bagno dopo mangiato.
Ce l'ha anche svelato varie volte. Rinuncia Leonardo, sì, rinuncia.
È la frase preferita da mia madre, il verbo rinuncia che ti succede qualcosa.
Allora, siamo con Paolo Crepè e il suo ultimo libro per Mondadori è Mordere il cielo. Oggi, caro Crepè, Susanna Tamaro scrive una pagina parlando di un altro libro, uno psicologo americano, proprio sui temi degli smartphone, della generazione di genitori ossessivi. E scrive Susanna Tamaro: il bambino che una volta viveva con le ginocchia eternamente sbucciate ora esce di casa bardato di paragomiti, paraginocchi, casco, anche se deve fare un minuscolo giretto in bici nel giardino di casa. E ho assistito a genitori che danno spiegazioni lunghe, dettagliate a bambini di 3 anni, in un'età in cui il cervello non è assolutamente in grado di capire i ragionamenti. Insomma, ma siamo scivolati lungo un piano inclinato in questa situazione?
Soprattutto, qual è stato il momento in cui si è cominciata questa deriva?
Esatto, ci siamo piombati come in un precipizio.
Intanto mi fa molto piacere che Susanna Tamaro legga autori inglesi. Volevo aggiungere solo che io queste cose qua le ho scritte, certo, 30 anni no, fa.
È chiaro.
Forse le è sfuggito, ma il pavimenti antitrauma di cui parlavo in un vecchio libro sono quelli che mi hanno permesso di incontrarmi con Renzo Piano, perché lui mi telefonò e disse: ma davvero ci sono i pavimenti antitrauma adesso? Sì, dissi, perché i bambini devono rimbalzare. E questa è la novità italica, e per cui un bambino non deve avere un bernoccolo, non deve conoscere il cerotto, deve essere perfetto, non deve succedere mai niente a un bambino, così succederà a 40 anni e saranno guai. Ma questo non ci siamo arrivati. Voi lo sapete che ci sono dei genitori, prendiamola con i papà, che una volta tanto, ci sono dei papà che regalano ai bambini di 16 anni la bicicletta con la pedalata assistita. Lei capisce che neanche Buñuel sarebbe riuscito ad arrivare ad una cosa del genere.
Sì, e invece
lei capisce, sì, la metafora.
Il cellulare, come no, bisogna fare fatica, ecco, non bisogna fare fatica.
No, per l'amor di Dio, comfort zone.
Ma,
the future,
ecco,
is comfort zone.
E questi maledetti o benedetti smartphone, se lo si voglia vedere dal punto di vista della tecnologia, o dell'aiuto o della maledizione, Dove li mettiamo?
Ma gli smartphone sono come il tostapane. Dai, se serve quando alla mattina ti fai il breakfast, metti giù sta roba, poi lo chiudi, no, il tostapane. Non è che lo usi 24 ore su 24. Il telefono lo usi quando ti serve.
Vado a dirlo a un 14enne.
L'ho capito io, glielo togli. Porca miseria, glielo togli. Possibile che siamo così senza spina dorsale? che non riusciamo a dire a un tredicenne: dammi quel cavolo di telefonino, te lo metto nel cassetto, domani alle 7:15
te lo riprendo. Che lei non ha avuto figli in questa, no, nel periodo in cui figli di,
ma
tredicenni adesso
lo so, dico, ma nel periodo in cui c'era questa diffusione del cellulare,
no, però ha ragione, cioè,
allora
è una battaglia,
abbiamo perso il cervello,
no, esatto, cioè,
ha vinto Musk. Viva Musk,
viva Musk,
viva Musk,
diciamolo,
troppo è così, c'è poco da fare,
viva Musk, diciamolo tutti insieme, viva Musk,
è andata così,
una volta si diceva viva Marx, adesso si dice viva Musk,
è vero, da viva Marx a viva Musk, mamma mia che tristezza, mamma mia.
È andata così l'umanità, è andata così. Non so se è in peggio o in meglio, i vostri telespettatori a dire,
ognuno decide.
Però questa roba che dell'intelligenza artificiale ci renderà idioti totalmente. E questo sarà una cosa che molti vorranno probabilmente. Io ho il terrore, io sto scrivendo un libro, ho il terrore che qualcuno me lo analizzi con l'intelligenza artificiale, perché ho il sospetto che le prime bozze siano state riguardate con questo metodo.
Aia.
Per la prima volta nella mia vita ho avuto questa sensazione. Sai cosa vuol dire l'intelligenza artificiale? Ti rende tutto mediocre.
Crepè, ci dobbiamo fermare, ma la ringraziamo. Mordere il cielo per Mondadori, quando vuole, qui è sempre benvenuto. Grazie, Paolo Crepè.
Grazie a voi.
Noi dobbiamo andare al giornale radio.
Uno, nessuno, 100 Milan. I step off the train. Walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere like out of space. You found some better place, and I miss you.
Caro dottore Crepè, dobbiamo abolire i genitori dobbiamo abolire.
Invitate più spesso Crepè, è un piacere ascoltarlo, veramente.
Ma tutta questa deriva non è cominciata proprio grazie agli psicologi che hanno cominciato a dire che bisogna parlare da che sono piccolini, con linguaggio da adulti, eccetera, eccetera, eccetera.
La seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, che inizia con un'immagine, so che siamo in radio, quindi le immagini, ma se andate sui nostri social di Uno Nessuno 100 Milan, della radio, potete vedere le immagini, incresciosa Leonardo Manera che mangia uno yogurt, incresciosa, vergognosa, improponibile, prima regola non si mangia in radio.
No, vabbè. Ho visto che non riesco a collegare il microfono delle cuffie, sì, c'è l'audio del microfono anche se imposto l'altro.
Fai pure.
Quindi, vabbè,
A che gusto?
No, dopo magari un giorno. Questo è bianco, ma ho messo dentro un po' di miele.
Ma sì, non ce ne frega niente in realtà. Cioè, nel senso. Vabbè, tra l'altro.
Magari mercoledì, mercoledì vengo in radio col computer. E proviamo a impostare il microfono. Perché
ma
anche
sì,
impostando
dai, facciamo
quello.
Una prova prima di entrare in onda, sì, dai. Mangia, ma tu mangia, io ti ho convocato intanto una Elisabetta Fusconi dalla Svizzera con furore. Elisabetta?
Eccomi, buongiorno. Eccomi.
No, è perché prima...
Direttamente inviata da Brogeda.
Esatto,
eccomi qua.
Hai sentito che prima Leonardo ha parlato, la Svizzera, c'è la prostituzione, i casinò, soliti luoghi comuni di Leonardo.
Sì. Esattamente, Leo, le solite maldicenze, banali tra l'altro adesso, nei confronti della mia amata Svizzera, solite questioni, il cioccolato non è più quello di una volta, fate solo gli orologi a cucù.
Il cioccolato?
Per me è un punto a favore. Non è una maldicenza.
Vabbè, Però il dato
guarda,
di fatto è
ero concentrata nella lettura dei giornali, per cui mi è solo giunta la voce di il cosiddetto uccellino che mi ha riferito che hai proferito maldicenze nei confronti della Svizzera. Mi spiace non essere stata presente per controbattere lì seduta stante, ma sarà un piacere farlo quando vuoi.
Vabbè. Allora,
ma io sono qua per un altro motivo,
esatto,
adesso, non per
nostra...
castigare Leo,
no,
non per castigare
no, no.
Leo.
La nostra Elisabetta Fusconi, e non sei qui da sola, adesso presento anche un collega del Sole 24 Ore, allora, lunedì cosa accadrà? Intanto Elisabetta, che cos'è lunedì? È lunedì, tu dici.
Lunedì sarà in corso il Festival del Podcasting, che è il più grande evento italiano dedicato al mondo dei podcast, e lunedì in via Tortona, Milano, al MUDEC, all'interno di questo festival si terrà la prima edizione di 24 ore podcast live. Sostanzialmente ci sarà la possibilità di assistere dal vivo a una puntata, un episodio speciale di un podcast bellissimo, l'altro zio Sam, e ci sarà la possibilità di assistere dal vivo a un'edizione altrettanto speciale di Don't Tell My Mom, non so, forse molti ascoltatori lo conoscono, cioè. Esattamente, è uno story show inventato anni fa nel 2014 da Matteo Caccia, dove delle persone salgono sul palco e sostanzialmente raccontano un loro vissuto che non avrebbero mai voluto raccontare alla loro madre. E nello specifico all'interno di questa edizione di Don't Tell My Mom ci saremo in tre donne podcaster, una sarò io, poi ci saranno Eleonora Sacco e Sara Piccinini, che sono appunto due podcaster che hanno realizzato due podcast indipendenti, dove non solo parleremo dei nostri podcast, io nello specifico sarò lì per il podcast Zitta e Buona, ma racconteremo più che altro dei backstage, degli antefatti, delle piccole disavventure in cui siamo incappate nel realizzare
tanto,
i podcast.
Ricordo dalle ore 17. E visto che hai citato l'altro zio Sam, è il podcast che Luca Salvioli con Angelica Migliorisi hanno realizzato, Luca è qui, eccoci qua. Ciao Luca.
Ciao.
Ben trovato. L'altro zio Sam chi è? Sveliamo, anche perché in questi giorni è molto sulle prime pagine dei giornali.
Davvero, l'altro zio Sam, come si vede poi dall'immagine di copertina del podcast e anche del libro, è Sam Altman, fondatore di OpenAI, l'azienda, diciamo, punto di riferimento nello sviluppo di intelligenza artificiale generativa.
Prima Paolo Crepè ha chiuso la prima ora dicendo ha vinto Musk, ha vinto, prima si diceva ha vinto Marx, adesso con i telefonini, con l'intelligenza artificiale ha vinto Musk. E Sam Altman, che è giovanissimo tra l'altro.
Lui è giovanissimo, ha praticamente l'età di Mark Zuckerberg in realtà, però ha avuto un successo un po' più tardivo rispetto a Zuckerberg. Sai che in Silicon Valley diventano famosissimi molto giovani. Uh-huh. Zuckerberg ha fondato Facebook appena prima di finire l'università, che non ha finito, ad Harvard. Invece Sam Altman ha fatto un percorso tipico da Silicon Valley, e quindi ha fatto
il Stanford, garage,
esatto,
cioè, c'è il garage,
sempre,
c'è
più o meno un garage. Piccolo garage c'è. Però nel garage ha fondato una startup che poi in realtà non è che ha spaccato, diciamo così. Ha funzionato, è stata una startup di successo, l'ha venduta bene, ma non ha cambiato il mondo, come dicono loro. Invece poi è entrato in Y Combinator, che è l'acceleratore delle migliori startup al mondo, sostanzialmente, di cui è diventato presidente. Uh-huh. Quindi è entrato in quegli ingranaggi dove gli investitori conoscono le idee, conoscono i giovani che arrivano dalle università, lì si è fatto un network pazzesco, e quando hanno deciso di fondare OpenAI con Elon Musk, che citavi prima, era tra i cofondatori, è diventato il CEO. E come
in questi giorni in Italia, in questi giorni in Italia.
Tra l'altro in Italia, esatto.
Io ricordo che i podcast sono tutti i podcast del gruppo che già potete ascoltare sulle nostre piattaforme del Sole 24 Ore, Radio 24, o su anche tutte le varie piattaforme. Sapete come ascoltare i podcast. Allora, Zitta e Buona l'ha realizzato la nostra Elisabetta Fusconi, io lo consiglio, la storia di Germana Stefanini, donne vittime del terrorismo rosso. La storia, l'altro zio Sam, anche questa è già ascoltabile, c'è anche un libro pubblicato al Sole 24 Ore. E lunedì che farai tu? Elisabetta ci ha detto, tu Luca con Angelica?
Lunedì con Angelica facciamo una puntata conclusiva, diciamo una puntata aggiunta al podcast, che faremo live con i contributi degli esperti, dei nostri intervistati delle prime cinque puntate, che sono Marco Trombetti, che è il fondatore di Translated, e Casertano, che lavora da tanti anni in Silicon Valley. Entrambi hanno lavorato e conoscono molto bene Sam Altman. Con loro facciamo il punto di quello che è successo da quando è uscito il podcast, che era quest'estate, anche perché è un'azienda dove non ci si annoia mai. Stanno lasciando tutti i manager, vicino a 150 miliardi di valore. Ieri hanno annunciato che passeranno a diventare una società profit e non più no profit. Quindi insomma è una saga che continua, e ci aggiorniamo su questo. Abbiamo anche Luca Mari, che sarà lì con noi, docente della LIUC, esperto di intelligenza artificiale, dove parliamo un po' anche delle conseguenze sociali di questa tecnologia, quindi non soltanto tecnica e finanza. Sì.
Tra l'altro ricordiamo che è un evento, cara Elisabetta, quindi preparati, aperto al pubblico, anzi è fondamentale che ci sia la
Bravissimo.
Presenza del pubblico, quindi iscrivetevi.
Aperto al pubblico, bisogna iscriversi, però sono pressoché certa che l'evento, l'ingresso sia gratuito. Questo lo dico soprattutto a te, perché ultimamente noto che sulle colazioni che ci offre al mattino... Tieni un po', sì,
ma non è vero, solo quando arriva
sì,
Alberto Forchielli
si sono un po' ristrette,
lui,
non andiamo oltre il caffè ormai,
ma
dai.
Non è vero, ma non è vero, smentisco.
Per cui
c'è chi mangia lo yogurt da casa,
esatto, Leonardo perché... si mangia lo yogurt perché dice fammi far colazione, che non si sa mai, poi col braccino, non è vero, solo quando arriva Alberto Forchielli
c'era
esce.
Della prodigalità un tempo, adesso diciamo che la coperta si è fatta stretta, no scherzo, vabbè, dovete penso registrarvi su queste cose, sono peggio di Leo che non sì. ha mai idea dei dettagli
voi
logistici degli eventi.
Registratevi voi.
Voi registratevi su un sito che è da cercare da qualche parte, ma secondo me se si googola Festival del Podcasting
esatto,
2024 ci si arriva facile.
E anche sul sito di Radio 24.
Credo davvero.
Esatto.
Ecco, anche sul sito di Radio 24.
Abbiamo fatto le cose facili anche sul sito di Radio 24.
Esatto.
Sì.
E il tutto, come hai detto tu, a partire dalle 17 in via Tortona, Milano, al MUDEC lunedì. Sì. Siamo contentissimi se vorrete partecipare.
Non vogliamo sapere che cosa dirai del tuo segreto, cioè nel senso cosa dire dal palco?
Non posso fare anticipazioni, no. Più che segreto diciamo che racconterò un paio di situazioni incresciose che ho vissuto nel realizzare questo podcast quando mi sono dovuta recare a Roma, perché la vicenda che racconto, appunto ciò che è successo a Germana Stefanini, che è stata la prima donna vittima e bersaglio del terrorismo rosso, era un'agente penitenziaria a Rebibbia e per questo motivo è stata colpita a livello simbolico. Questa vicenda è ambientata a Roma e a Roma sono dovuta andare a cercare le mie fonti e lì ho vissuto alcune piccole avventure che racconterò lunedì.
Le scopriremo lunedì. Allora, grazie alla nostra Elisabetta Fusconi, grazie a Luca Salvioli che ripeto con Angelica Migliorisi ha fatto questo podcast L'altro zio Sam, che è la storia di Altman, bella però, che coincidenza, proprio
Sam. Perché zio Sam?
Zio Sam.
Perché, visto che per anni si è detto che gli Stati Uniti rischiavano di essere superati dalla Cina sul fronte della tecnologia, con l'intelligenza artificiale Sam Altman è lo zio Sam del momento, perché in effetti ha riportato la Silicon Valley, come dire, al centro di innovazione globale.
Sì.
E poi allora, lo zio Sam tradizionale diceva I want you. Che è quello che l'intelligenza artificiale dice un po' a tutti noi, ci ha già presi, no?
Perfetto.
Bravo,
ci ha già catturati.
Ci ha già catturati o ingabbiati, chi lo sa? Questa forse è una domanda per un altro podcast,
lo
caro
vedremo
Luca.
Lunedì all'evento live.
Esatto. Grazie davvero, partecipate, iscrivetevi, andate sul sito di Radio 24 e andiamo al traffico.
Nessuno, 100 Milan.
The devil's gonna make me
Devo dire alle 10:21 minuti che anche poco fa c'era una, no, un'esibizione non incresciosa in video, ma un'esibizione quasi circense di Leonardo Manera, che potete vedere in questo momento in diretta, streaming, live. Praticamente, come descriverla? Riesce a mantenere un cucchiaino che gli pende dal naso, ma non senza infilarlo. È una magia. Io lascio un attimo un po' di musica come didascalia questa immagine. Se andate sui social di Uno Nessuno 100.000 su Facebook, nel canale YouTube della radio, potete vederlo in video. Come definirti? Senza tenerlo su con le mani, certo, il cucchiaino rimane sospeso. È una roba da veramente da mago Silvan de Noantri. No, non ridere, se no ti cade.
Era una piccola cosa che avevo imparato a fare anni fa, si chiama, l'avevo letto su un libro di un prestigiatore inglese, si chiamava Spoonerism, questa piccola,
certo. Spoon. Vedi lì come pende il cucchiaino. Ma noi alle 10
devo
20...
dire che non mi piace però essere in video, secondo me la radio deve essere radio.
Hai ragione,
quindi
hai ragione.
È la credo morte che da mercoledì radio. Abolirò il video, tornerò
molto bene. Ci ha dato una chicca e poi scompare. Ieri o l'altro ieri il Papa, un po' nel silenzio generale,
l'ho conosciuto, sai che il Papa lo, gli ho stretto la mano, il Papa
sì,
Francesco
sì, sì. Ha ricevuto i comici, gli artisti, certo. Il Papa ha detto, ha ribadito certo che non si fanno figli, adesso non ci sono le parole perché è uno scritto, siamo nella società dei cani e i gatti, la società in cui si dà priorità a cani e gattini. Allora noi abbiamo convocato Carla Rocchi. Buongiorno Carla, eccoci.
Buongiorno
qui.
Caro, questa storia è surreale.
È un po' io. Vera però, lo dico io che ho due gatti e un cane e due figli, quindi lo zoo, lo zoo è anche
lo zoo. Io faccio una riflessione, sì. Alessandro. Tutte le religioni, tutte, hanno i loro ministri che hanno famiglia, i protestanti, i musulmani, gli ebrei, i buddisti, i taoisti. Qual è l'unica religione che impedisce ai suoi ministri di, almeno ufficialmente, di coniugarsi e procreare? L'una sola. Allora dico io, se qui c'è carenza di bambini, se questo è il problema, ma uno si guardasse in casa prima di dire o no?
Vabbè, questa è la critica, diciamo, personale. Però dai, è vero, ieri ho visto un servizio, l'ho visto su Blob, l'hanno rimandato, il primo matrimonio a Campobasso tra cani. Io volevo lanciare una bottiglia piena d'acqua spaccandomi il televisore e poi avrei dovuto ricomprarlo.
Cioè... Ma per rimanere in tema, siccome i bambini nascono da qualcosa, anche la madre dei cretini è sempre incinta, non ci dimentichiamo. Quindi quello che tu hai visto è frutto di questa. Però per tornare al punto, tu sei un signore, un raffinato, e non hai detto la chiosa di padre dell'ottimo Papa Francesco.
Cosa ha detto?
Che ha detto bisogna bastonare. Allora lui, per fare figli alle persone, lui non so chi vuole bastonare le persone che non fanno figli, vuole bastonare i
forse
gatti.
Sull'argomento bastonare.
No, ha detto bisogna, guarda, è testuale, bisogna bastonare l'Italia. Allora adesso abbiamo questa, siccome naturalmente tu capisci bene il valore didascalico e didattico educativo delle cose, cioè lui ha un argomento così forte.
Ah sì, è vero, è vero. Pochi bambini, bisogna bastonare l'Italia, è vero, ha detto.
Sì, nel senso bisogna sgridare gli italiani che si comportano.
Bisogna bastonare.
Io
capito, ma
si privilegiano cani e gatti, bisogna bastonare un po' l'Italia.
Il Papa quando va in giro c'ha il bastone, quello pastorale, quello ricurvo,
vero,
tanto il Papa una volta ha dato una botta, vi ricordate quando ha dato una botta sulle mani alla turista che lo voleva abbracciare?
Sì, sì, poi davvero anche ha detto anche parli male di mia mamma, ti do un pugno su.
Però
bravo. Allora,
è inutile
Papa,
negare
è
però
politico.
Che
è un violento
questo Papa, capite, un attimo bisogna stare attenzione, non gli andate a tiro del bastone se una botta a te che hai due cani o il gatto e una botta in testa non te la leva nessuno, Alessandro, non te la leva nessuno. Quindi che dobbiamo fare? Cioè,
però è inutile negare che tante persone trattano soprattutto cani come figli vero e propri,
come surrogati dei figli, surrogati.
Ma non è vero quello, perché altrimenti, perdonami, i matti stanno dappertutto. Ma allora Alessandro, che c'hai i figli, c'hai i cani, c'hai i gatti, perché
è matto? Alcuni è vero, alcuni dicono, ma guarda che ne avevi fatto anche tu un monologo, caro Leonardo, a un certo punto arrivi anche a una situazione di vita, magari di dire l'amore, l'aridità, sai che c'è, mi prendo un cane, è un po' un surrogato degli affetti umani, ma non c'è niente di male,
Ma no, intanto non c'è niente di male, ma poi vogliamo dire che in una notizia di questo tipo il problema o il punto non è chi si prende il cane e il gatto, ma è il Papa, il leader della religione cattolica, l'unica religione che non ammette la procreazione nei suoi ministri e che vede il suo capo col bastone che le vuole dare in testa a chi si piglia il cane e il gatto.
Ma questa
è una pièce teatrale, ma Leonardo, facci una pièce, guarda, regalaci un divertimento.
Ma Leonardo, te bastoniamo.
Pax vobis, pax nel mondo, fratelli, sorelle, vi do una bella bastonata in testa, così il cane e il gatto ve lo mettete in saccoccia. Ma guarda che è divertente, se non fosse inquietante.
Sì, effettivamente, Leonardo, potresti farci.
Ma Leonardo,
non è la prima volta, no, se non sbaglio, no, che abbiamo parlato di questo argomento.
Ma di bastonate,
ma
sì,
il bastone, la notizia cruda, fino adesso lui ha esortato, siccome ha visto che le sue esortazioni non vanno da nessuna parte, adesso scendiamo in campo col bastone e bastoniamo tutti questi animalisti, botte in testa a chi prende il cane e il gatto. Leonardo, è la tua occasione d'oro, guarda, fallo per me.
Senti, no, ti dobbiamo chiedere questa cosa al volo anche del lupo. Allora, dovete sapere questa cosa: Ursula von der Leyen, riconfermata a capo della Commissione Europea, ha avuto un cavallo sbranato da un lupo, si chiamava Pony il suo cavallo. Da allora, dicono tutte le male lingue, ha iniziato una campagna che pare sia arrivata a un successo, cioè il lupo ora è sceso di protezione. Di gradazione
da molto protetto scende a protetto, il protetto. Che significa non protetto, non praticamente. Protetto.
Cioè c'è il rischio adesso che qualcuno possa sparare ai lupi in Europa.
E poi non solo c'è il rischio, ma figuriamoci tutti gli sparacchiatori d'Europa come sono contenti, ma la vera stupidaggine di questa cosa sta nel fatto che il lupo è il primo predatore dei cinghiali. In questo momento dove tutti dicono cinghiali, siamo invasi dai cinghiali, se noi allentassimo la protezione sul lupo, il primo effetto sarebbe un aumento del numero dei cinghiali. Quindi tanto per dire quanto è stupido sto provvedimento, perché poi noi anche in Europa riusciamo a essere stupidi se vogliamo, non è che c'è una...
Devo dire, non è ancora ufficiale, però si va verso questa strada, perché Ursula von der Leyen ha avuto il cavallo Pony sbranato da un lupo.
Ma ci dimentichiamo che il cavallo non era protetto. Lei si dimentica, questa signora così attenta e così prudente, sto cavallo è stato sbranato dal lupo perché non era in protezione, perché se tu metti i cavalli, le pecore, le galline e poi lasci aperte le porte, tu dici signor lupo si accomodi, si prende uno spuntino. Se lei avesse tenuto tutelato questo cavallo non mi sarebbe successo.
Però è bella questa cosa, che siccome ha avuto una vicissitudine personale, adesso non voglio immaginare che la sua politica,
non la persona, ma il cavallo,
per carità, non vogliamo arrivare a spingerci a dire questo, però ecco, da quando gli hanno sbranato il cavallo c'è questa accelerazione di un po' di cattiveria verso i lupi, e questo è un dato di fatto. Ti dobbiamo ringraziare, Carla Rocchi, voglio ricordare, Ente Nazionale Protezione Animali. Te bastonerei lì. Cosa fai con la matita sulla fronte? Ti stiri le rughe?
Sto massaggiando le rughe, sì.
Come un matarello, un bastone.
Comunque no, dai, dalla settimana prossima torno solo alla voce, preferisco, devo dire.
Ho capito. Niente, è stato un esperimento, molti l'hanno gradito, ma la borsa chi la fa oggi, la borsa? C'è la borsa.
Anna Riva, ho saputo la borsa dalla regia.
Viene tutto eccezionale dalla regia. Lasci la regia e vai di là al microfono. Intanto Lorenzo Nespoli ti fa la regia. No, è Deborah Rosciani, che però non vedo, a parte che lei sta sempre al buio. Quindi. Sta arrivando. Leggo dal labiale di Anna Riva: sta arrivando. Lemme, quatta quatta, lentopede. So, vuoi raccontarci una barzelletta, Leonardo, per colmare questo vuoto che è in radio? Una barzelletta, una battuta?
No, io voglio proprio invece sentire il vuoto di Deborah Rosciani, che arriva sempre con tutte le sue comodità, con gran comodità, e quindi è giusto
la
che si lasci
con la
un
quale
vuoto.
Voi mi date la linea, quella comodità lì.
No, ieri ci ha dato dei cioccolatini meravigliosi, Deborah
Rosciani.
Grazie,
ricordo.
E quindi io, per me, voglio dire, per almeno 3 giorni io non dico niente di male.
C'è la Pax.
Esatto. Va bene, è il momento della borsa.
Grazie.
1, nessuno, 100 Milan.
Sono le 10:39 minuti. Intanto godetevi un Leonardo Manera in video fin tanto che resisterà. Dice che già da lunedì vorrà togliere questo video.
È inutile mischiare due elementi diversi. O fai la radio o fai la televisione.
Ho capito, ma noi siamo in video adesso.
O una o l'altra.
Mica vuoi toglierci tutto il video.
Si può fare due cose insieme.
Ma mica vuoi toglierci tutto.
No, sì, tolgo tutto, torno solo. Ma poi queste sono cose che gli ascoltatori non interessano.
Ho capito, ma quando vieni qui, scusa.
Ma non vengo più.
Ma no, vabbè, c'è Luigi da Napoli. Niente, Luigi da Napoli. Mamma mia.
No, buongiorno a tutti.
Oh, buongiorno Luigi.
Io volevo insomma continuare sulla falsa riga del professor Crepè, insomma, in quanto sì, ad oggi, a mio modesto parere, non si dà nemmeno la possibilità ai ragazzi di sbagliare. Uno dei famosi detti diceva: sbagliando si impara. Io personalmente ho sbagliato, e quando sbagliavo anche a scuola, insomma, me l'è stata fatta pagare. Io sono stato sospeso alle scuole medie per un giorno perché insomma facevamo sempre scherzi ai professori, si faceva baldoria, ma mai alzando le mani o andando oltre un certo limite. Mia madre, che ha un asilo, quando veniva a scuola a parlare con i docenti non mi ha mai dato ragione, anzi mi dava il resto. Nonostante questi trascorsi, io ad oggi mi occupo di ricerca all'università e dico: ho sbagliato, ho imparato, mi è stato fatto capire con le buone e con le cattive, ma ad oggi devo dire che vedo studenti universitari ancora accompagnati dai genitori all'università.
Sì, questo è un'altra... È un'altra usanza.
Forse universitari è un po' tanto.
No,
davvero
no.
Le capita di vedere universitari?
Magari al test d'ingresso, magari, o agli esami anche.
No, anche agli esami universitari. Dal papà che lo aspetta nel parcheggio perché lo studente è un po' più ansioso, a chi è fuori all'aula e quasi vorrebbe intervenire e dibattere con il docente.
Addirittura.
Dal punto di vista della valutazione.
Luigi, non sono casi rari, cioè sicuramente
rari,
deprecabili,
sì.
Però sono percentualmente, ecco, su 100 esami, quanti ne vede così?
10%. L'aberrazione, e concludo, sta nel fatto che mia madre, ripeto, insegnante, non mi ha accompagnato nemmeno alle scuole elementari. E io già dalle scuole elementari ho sbagliato, ho imparato, e ad oggi posso dire che la vita non è facile per nessuno, però tutte queste fragilità, tutte queste insicurezze, secondo me sì, sono anche
le stigliamo, sono anche
figlie di questo ipercontrollo, secondo me, da parte dei genitori.
Io, ecco, alle elementari devo dire, quindi anni sono del 70, fatica 76-77, mi accompagnava mio papà perché arrivava e poi lui proseguiva per Monza e mi lasciava a 100 metri dall'ingresso perché la strada era chiusa. Infatti io aspettavo che lui andasse avanti con la macchina e molto spesso tornavo a casa dicendo mamma, sono arrivato ma il custode aveva già chiuso il cancello, sono arrivato in ritardo, colpa di papà.
E poi hai fatto scienze politiche. Tutto
cosa c'entra? C'è un salto però sì, poi dopo alle medie andavo assolutamente da solo,
tutto, guarda.
Al liceo, il motorino magari. Vabbè. Enrico, certo. Da Roma. Enrico, buongiorno. Enrico.
Ah, buongiorno, sì. Senta, io praticamente credo di avere la stessa età del professore. Io sono completamente in disaccordo perché credo che l'anzianità, non la vecchiaia, faccia vedere cose che non esistono. Oggi il mondo è dei ragazzi, fanno quello che vogliono, hanno le loro opportunità e gli garantisco che sono molto più preparati di come eravamo noi quando ci siamo laureati. Che noi siamo laureati con gli esami di gruppo, con tante cose. Oggi invece i ragazzi sono molto preparati. Il signor Crepè, c'è la mia età, sì. Io credo che se non parla è meglio. Lui si gode la sua, si gode la sua pensione e tutto quanto, perché...
Vabbè, che cattiveria, Enrico, ognuno...
No, il mondo di oggi non gli appartiene, non appartiene neanche a me, appartiene ai ragazzi, ci sono dei cambiamenti, ma certo, epocali, ma, certo, ma belli pure. Gli faccio un esempio, va bene? Sì. Non ci saranno più i contanti fra un po' di anni, no? Questa è la prospettiva, no? Uh-huh. E a me mi scoccia pure perché io sono vissuto con i contanti, però a mia nipotina di 10 anni potrà sembrare una cosa assurda, gli ho fatto una carta prepagata, gli ho segnato il PIN, gli ho dato la carta, in modo che se devo andare a comprare il giornaletto in pigiama già si abitua con la carta, sì, a 10 anni, perché vive in questo mondo.
No,
non vive,
vabbè,
in altro mondo.
Però certo, questa
è sicuramente,
ma ti ricorda i diritti che avevamo noi lavoratori? Sì. Oggi non ci sono più.
No, no, ma allora che ci sia poi la tecnologia che avanza, sì, però
tutto
che,
avanza,
che ci sia
tutto,
un modo,
non solo la tecnologia,
sì,
ma
d'accordo,
tutto avanza.
Ma d'accordo, però che ci sia
anche l'alimentazione che è cambiata, no?
Sì, sicuro, certo.
Però, cambiato tutto.
Però
cambia.
No, la cosa che si contesta è la iperprotezione dei genitori nei confronti dei figli.
Ma ci sono genitori che fanno queste cose, ma non sono tutti. Adesso è
quando ero piccolo,
i genitori che erano malati praticamente coi figli, ci stanno sempre queste aberrazioni. Però sto dicendo, a una certa età non bisogna più parlare, perché creano solo danni.
Va bene,
perché
Enrico.
Il mondo è cambiato, il mondo è un altro, non è il mondo mio. Io ho visto, io sono incazzato tutti i giorni perché vedo tante cose che non vanno. Perché dico, ma quella era più facile.
Ma il mondo è dei ragazzi, va bene, Enrico.
L'ultima cosa.
Devo andare al traffico, se no sforo, mi perdoni, perché sennò poi dopo non
certo che appena uno non la pensa come te, subito
smettila, ha detto compiutamente il suo pensiero, e noi rispettiamo quello di tutti. Vai, il traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ma chi è questo saputello che sta parlando? Sa tutto lui. Ha ragione il Papa. Trattano i cani come i bambini, li portano nel passeggino, ma fate figli, che forse è meglio, che altrimenti fra 20 anni gli italiani non ce ne sono più.
La nuova trasmissione per Manera, invece che borse in diretta, forze in diretta.
Questa non è male, forse in diretta. Allora, è il momento, il venerdì, di farti attirare un bel po' di critiche, caro Leonardo, un bel po' di critiche, perché?
Perché ho preparato il giornale Radio Meloni, se Anna arriva in regia ha l'abilità di far partire la base necessaria. Vediamo se è abbastanza abile. È abile Anna arriva?
È molto abile. Vai!
Cari compatrioti, benvenuti al GRM, giornale Radio Meloni, il radiogiornale con le ultime notizie dal nostro bel paese. L'Italia, il paese più bello del mondo e governato in modo superbo dalla suprema Giorgia. Giorgia Meloni, che è il cognome di un delizioso frutto estivo ma non conosci le stagioni, perché è sempre tempo di meloni ed è sempre tempo della suprema Giorgia. Veniamo dunque alle notizie nazionali e internazionali. Il nostro straordinario governo, che sta guidando il bel paese verso un futuro radioso e prospero, ha annunciato che la nuova manovra finanziaria prevede una significativa ablazione dell'IRPEF, ma solo per i cittadini che certifichino di non aver mai votato Partito Democratico, in quanto è solo le scellerate politiche di quel partito che negli anni precedenti il nostro glorioso paese ha accumulato un insostenibile debito pubblico. Sempre in tema di economia, il glorioso esecutivo ha deciso di introdurre un nuovo bonus per i lavoratori dipendenti, che verrà erogato in occasione della decima mensilità. Così tutti i lavoratori potranno esclamare «Viva la decima! Viva la decima!». Una pioggia di denari cade sul popolo italico, che non è mai stato così florido e benestante. E a beneficiare di questo diffuso benessere è anche l'industria del lusso. Le imprese che producono Casimiro, vale a dire Kashmir pronunciato nella suprema lingua italica, e che producono posate in argento, caviale pregiato dal Po e spumante, aumentano di giorno in giorno e non riescono a soddisfare le richieste delle famiglie italiane, che banchettano senza sosta per celebrare i successi della nazione. Perché è sempre Natale da quando c'è Giorgia, la capofila del benessere italico. Il Servizio Sanitario Nazionale è un diamante che tutto il mondo ci invidia, una vera e propria eccellenza per la celerità nelle prestazioni, tanto che oramai l'ospedale ti precetta per fissare una radiografia prima ancora che tu ti sia infortunato. Si è conclusa la settimana della moda di Milano e le sartorie italiche si sono distinte ancora una volta per creatività e innovazione. Ma tutti alle sfilate avevano occhi solo per Giorgia, che sfila in passerella ma non si sfila mai dalle responsabilità. Giorgia, una donna esemplare che conquista tutti, incluso Elon Musk. L'imprenditore visionario Musk l'ha definita la più bella del mondo dentro, più bella dentro che fuori. Ma Giorgia è bella dentro, bella fuori, bella intorno. Infatti la sinistra, che le sta lontano, rimane sgradevole e odiata. Con questo abbiamo concluso. Vi aspettiamo con il prossimo GRM, giornale Radio Meloni, l'unico giornale radio serio, efficace, che non teme di raccontare mai la verità, nemmeno ai più riotosi.
Genio totale, Manera, sei ridicolo. Manera, se non fossi di sinistra saresti a casa a fare l'operaio da 20 anni. E invece qua, guarda Dimitri, da simpatizzante della Meloni dico, il telegiornale Meloni è arte pura, bravo Dimitri, che ha capito il senso del si può ancora ridere. Questa domanda
mi... Ma io poi ho sempre votato Partito Radicale fino a quando c'era, non sono di sinistra, mi sono radicale.
Col puntone di domanda.
Quando c'era il Partito Radicale di Marco Giacinto Pannella, detto Marco.
Si può ancora ridere? Sto facendo un grande puntone di domanda. Si può ancora ridere, Leonardo? Cioè, si può ancora ridere? Puntone di domanda. Ma non lo so.
Intanto non lo so, io non rido mai.
Sì. Ma fai ridere gli altri. E poi
venite al Teatro Jolly di Castel San... Venite questa sera copiosi al Teatro Jolly di Castello San Pietro.
Anche i più
riotosi.
Domani sera
alla notte bianca di Azzano San Paolo.
Ma anche i più riotosi.
Soprattutto i più riotosi sono invitati al Teatro Jolly di Castello San Pietro, stasera, dove oltre allo spettacolo potrete anche fruire delle favolose terme di quella meravigliosa cittadina italica.
Molto bene, il Casimiro. Va bene, signori, buon caviale del Po a tutti quanti gli italiani. Noi ci troviamo lunedì. Lunedì sei qua, giusto?
No, lunedì trasmetto neanche così perché avrò le cuffiette, perché non sono neanche a casa lunedì mattina probabilmente. Devo andare via, sono lontano. Poi martedì vedrò, insomma, la settimana è lunga e la gente chissà.
Mormora, vabbè, ho buttato un po' di giornali.
Buon anno a tutti.
Buon anno a tutti. A lunedì.